Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Sant'Ignazio da Laconi, umile fratello religioso appartenente all'ordine dei Cappuccini, vissuto tra il 1701 e 1781. Prima di cominciare a raccontare la sua storia, facciamo la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Sant'Ignazio nacque secondo di 9 figli il 17 dicembre 1701 a Laconi, uno dei paesi più pittoreschi dell'altipiano del Sarcidiano, in provincia di Nuoro, in Sardegna, dai coniugi Mattia Pescadello e Anna Maria Sannacaso. Il giorno seguente viene battezzato con i nomi di Francesco, Ignazio, Vincenzo. Santo ricevette sin da piccolo una buona educazione dai pii genitori e dal parroco. Allora non c'erano ancora le scuole, nei comuni, e a 6 anni conosceva sufficientemente il catechismo, tanto che meritò di essere cresimato dall'arcivescovo di Oristano. Da quel giorno crebbe in lui il discernimento per le azioni virtuose. Diceva ai suoi coetanei, che l'invitavano ai divertimenti, «I vostri giochi non mi piacciono, è meglio che me ne vada in chiesa». Talora cedeva al bisogno dell'età e tra un trastullo e l'altro toccava con una piccola verga ora questo, ora quel bambino, dicendogli «Tu sei roba di cielo». E quel tocco si mostrava una profezia perché dopo pochi giorni il piccolo moriva. Da principio, quel suo fare raccolto, appartato, fece preoccupare la madre, la quale pensava, dice, magari mio figlio è malato, vedendolo così taciturno, così amante della solitudine. Ma quando si accorse che si alzava molto presto la mattina per essere il primo a entrare in chiesa, che si inginocchiava sui gradini del sagrato quanto non trovava la chiesa aperta, e che in essa radunava i suoi compagni per insegnare loro l'Ave Maria, si convinse che la grazia di Dio lavorava in modo straordinario in lui, predisponendolo a quello che era la sua missione, ecco, la sua missione a diventare un faro di luce per tutta la cristianità. Fatto più grandicello, Ignazio cominciò a aiutare il babbo nel lavoro dei campi e nella custodia del bestiame. Andando e tornando dalle campagne, offriva a Dio le sue fatiche e per mortificarsi mescolava l'aceto alla minestra, digiunava tutti i giorni, fatta eccezione della domenica, si asteneva dal mangiare in campagna qualsiasi frutto. Insomma, quindi vediamo che sin da piccolo è ben orientato verso lo spirito, verso le cose che riguardano il Signore. A 18 anni si ammalò. Sebbene rassegnato alla volontà di Dio, sentendo il bisogno di vivere, col consenso dei genitori fece voto di farsi cappuccino se fosse guarito. E in effetti fu esaudito, guarì, ma non tenne fede alla promessa. A scuoterlo e a deciderlo seriamente a seguire la sua strada, la sua vocazione fu un incidente. Un giorno, mentre ritornava dalla campagna sopra un cavallo, la bestia, che per innanzi, dice il biografo, era stata sempre docile e mansueta, in un istante imbizzarrisce, si dà a precipitosa fuga. Ogni sforzo diventa inutile per fermarla, la via è scoscesa, il luogo pericoloso, e il piccolo Vincenzo si ricorda della sua vocazione, promette a Dio, ancora una volta, che se lo salverà, si farà religioso a ogni costo. E a quell'istante, alla promessa che lui formula nel suo cuore, il cavallo, come per incanto, si ferma, quindi Vincenzo capisce ulteriormente che è un segno che Dio lo invita a non indugiare più, e così il 3 novembre del 1721, con la benedizione materna, salutati i parenti e gli amici, accompagnato dal padre, si reca a Cagliari. Il viaggio non è indifferente, sono 68 chilometri, che allora si facevano per lo più a piedi. Giunti a Cagliari, si presentano al convento di Buoncammino, ma non tutto andò come previsto. Il padre provinciale, padre Francesco Maria da Cagliari, vedendolo così gracile e debole, rifiutò di riceverlo, cioè come se appunto il giovane non fosse adatto a sostenere la fatica, no? della vita penitente che si faceva in convento. Grande fu il dolore di Vincenzo, ma anche questa difficoltà fu superata con la preghiera e mediante l'intervento del marchese di Laconi, questo marchese che era anche amico di famiglia. Così, ottenuta l'obbedienza, si poté portare in San Benedetto, convento di noviziato, e lì, licenziatosi dal padre, il 10 novembre dello stesso anno, indossò l'abito religioso col nome di Fra Ignazio. Fin dal giorno della sua vestizione religiosa, capì che per riuscire nella vocazione bisognava vincere se stessi. Beh, questo vale, diciamo, per la vocazione religiosa, ma vale per ogni vocazione. Ecco, se vogliamo perseverare nella strada del Signore, beh, dobbiamo saperci vincere, saper vincere il nostro egoismo. Così, dice il biografo, cercò di essere puntuale a tutti gli atti della comunità, assiduo ai sacramenti, obbediente in tutto, servizievole coi confratelli, ma inutilmente, perché il suo comportamento fu giudicato effetto più di ipocrisia che di virtù. E Fra Ignazio ne rimase affranto. Se possiamo dire, i primi 6 mesi furono per lui come un paradiso. Il padre Luigi da Nureci, maestro dei novizi, aveva compreso la sua anima. Non così fu poi con il padre Giuseppe da Inglesias, che gli subentrò come maestro nel maggio seguente, e le prove furono così aspre e rigorose che capitò una volta che, essendo di turno come svegliatore d'ufficio, cioè doveva svegliare i frati, no? Per la preghiera, gli toccasse di rimanere alzato per i servizi notturni, di portare l'acqua dal pozzo in camerata e di suonare la sveglia. Perché allora chiaramente non c'erano i lavandini, quindi bisognava preparare quest'acqua per potersi poi lavare la faccia, ecco, appena desti. Ebbene, affaticato in questa faccenda, a un certo punto si sentì venir meno salendo le scale, perché la grande brocca d'acqua che trasportava, e che già altre volte non gli era sembrata così grave, gli pesò come se fosse di piombo. Dovette fermarsi ansante in cima alle scale, di faccia a una nicchia dove c'era una piccola statua della Madonna di marmo col bambino Gesù tra le braccia, e che lui era solito salutare con frequenti giaculatorie. Ebbene, lì affranto, schiacciato dal peso, ecco, di questa brocca grande d'acqua per i frati, con grande sospiro rivolto alla Madonna, disse: «Non ne posso più, Madonna mia, datemi voi la forza di resistere». Quindi sperimentò anche lui una sorta di scoraggiamento, no? Vedendo il peso della fatica religiosa e vedendo anche la debolezza, ecco, del suo organismo. «Non ce la faccio più, datemi voi la forza di resistere». Fra Ignazio non si accorse di aver sospirato tanto forte da farsi sentire da un frate che aveva il sonno leggero e che uscì dalla cella brontolando per quella sveglia anticipata, manifestando il suo malumore, ma ecco che il colloquio proseguiva. Si sentì infatti una voce proveniente dalla statuetta della Vergine che diceva: «Coraggio, figlio mio, abbi pazienza e pensa a quel che soffrì il mio figlio divino. Io ti aiuterò». Ecco, pensa quanto ha sofferto il mio figlio divino. Ecco la Madonna che ci invita nelle prove, nelle sofferenze, a guardare quello che ha sofferto Gesù per noi. Ecco, per animarci a contraccambiare attraverso quella nostra prova, col nostro dolore, l'amore che da lui per primi abbiamo ricevuto, no? Il 17 novembre del 1722 Fra Ignazio si legava a Dio con la solenne professione religiosa. Vi giunse attraverso angustie provocate dalle incertezze che gli altri presentavano sulla sua vocazione a motivo della sua malferma salute, tanto che nella prima votazione quadrimestrale apparvero quattro volti negativi sul suo conto. Tuttavia non si diede per vinto, raddoppiò preghiere, mortificazioni e prestazioni, così che l'ultima votazione fu favorevole all'unanimità. E così appunto poté stringersi a Dio con i voti. Dal convento di San Benedetto venne mandato al convento maggiore di Buoncammino, dove vi rimase 2 anni come aiutante cuoco. Nel settembre 1724 venne trasferito al convento di Inglesias con l'ufficio di dispensiere e di cercatore nella campagna. E qui la sua virtù cominciò a irradiare in mezzo al popolo la sua luce. Certi paesetti lontani dal centro vivevano in molta ignoranza in fatto di religione, certi montanari, anche anziani, non conoscevano nemmeno il proprio parroco. La missione di Fra Ignazio era quanto mai difficile in quei luoghi, ma anche provvidenziale. Il suo esempio, la sua parola fatta di istruzione, di esortazione, non erano offerte invano quei poveri contadini e montanari che cominciarono a stimare e amare il povero fraticello come un vero servo di Dio. Istruiva i bambini, metteva pace tra le famiglie e portava tutti i suoi consigli di fede. Quanto all'ufficio di dispensiere fu diligentissimo. Una mattina però gli accadde che mentre attingeva acqua al pozzo dell'orto, per sbadatataggine gli caddero dentro le chiavi che portava attaccate al cingolo. E l'ora del pranzo era vicina, che fare? Invece di perdersi d'animo, si inginocchiò, recitò 3 Ave Marie, calò il secchio e lo ritirò pieno d'acqua insieme con le chiavi. Ecco la Madonna, no, che ancora una volta lo aveva aiutato nella sua difficoltà. È bello, no, come Fra Ignazio, ogni volta che era in difficoltà, si rivolgesse proprio alla Madonna per avere il suo aiuto materno. Qualche anno dopo, Fra Ignazio venne mandato a Cagliari, occupato nell'anificio del convento, nel quale ufficio però fece pochi progressi, sicché qualche anno più tardi venne rimosso come inadatto. Anzi, il capo del laboratorio un giorno ebbe a dire che se al suo posto avesse messo un animale a fare il lavoro che faceva, avrebbe avuto più abilità di lui. E Fra Ignazio, senza appunto offendersi, riconobbe che se al suo posto vi fosse stato un asino, questo avrebbe imparato di più e meglio di lui. Quindi ecco un altro segno della santità, l'umiltà, il farsi ultimo degli ultimi e riconoscere anche le proprie limiti, le proprie piccolezze, ecco, senza offendersi quando si è ripresi. Tutti però apprezzavano la virtù esimia del giovane fratello, sempre umile, silenzioso e dedito al lavoro e alla preghiera, e per questo nel 1741 gli fu affidata la cerca per la città, cioè diventare frate questuante, un incarico che una volta si dava ai frati più provati, perché si trattava appunto di andare tra la gente, tra le famiglie, tra le case, quindi dovevano essere frati esemplari, anche frati che edificassero il prossimo, potessero dire una parola di consiglio, di conforto. Dice infatti il biografo: difficile, assai delicato, questo nuovo ufficio che dal virtuoso fratello fu accettato come una sacra missione, fu compiuto con mirabile spirito di fede e di pietà. E fu per lui un vero e proprio fecondo apostolato. Egli non faceva grandi discorsi, ma insegnava grandi e piccole dotte ignoranti con semplicità di parola le vie del Signore, e la sua potentissima predica fu quella del buon esempio, spesso accompagnata dal prodigio. predica di tutti i giorni per 40 anni continui, cioè fino alla sua beata morte. Bastava guardarlo, quel fraticello mingherlino, alquanto curvo, con la barbetta rada, il viso pallido, vestito ruvidamente coi piedi scalzi. Bastava guardarlo con l'andatura modesta, gli occhi bassi, la corona del rosario sempre in mano, per sentirsi compresi di venerazione e di amore. Ecco la predica del buon esempio di cui parla San Francesco, no? Un frate che cammina raccolto e custodendo i sensi e rivolgendo la propria mente e il proprio cuore a Dio. Beh, è già al vederlo soltanto un esempio che edifica. Era un angelo che passava per consolare e confortare tutti, e tutti correvano a lui per chiedere consiglio e aiuto. Questo apostolato non venne mai meno, per 40 anni, su e giù, per le erte vie della città, per le ripide scale dei palazzi e delle case di Cagliari, non fece altro che edificare tutti, confortare tutti e tutti ricondurre sulla via del bene. E Dio faceva trionfare la sua virtù per mezzo di strepitosi miracoli. Il primo è quello di Suor Maria Grazia Corte, una monaca cappuccina. Nell'anno 1720, a soli 20 anni di età, Maria Grazia era entrata in un monastero, ma la prima notte che si era alzata per andare al mattutino per la preghiera era rimasta completamente cieca. E il male si mostrò ribelle a ogni rimedio, da 3 mesi non ci vedeva più. La madre della poverina si rivolse alle preghiere del santo e l'intercessione fu così efficace che all'istante quella guarì. Non meno strepitoso fu quello dell'olio nella bisaccia. Era giunta da Bosa una nave carica di olio. Fra Ignazio vi andò a chiedere l'elemosina, ma non aveva la fiasca. Quando il padrone chiese il recipiente dove mettere l'olio, Fra Ignazio presentò la sua bisaccia aprendone la bocca. Il padrone, fra l'ironico e lo stizzito, vi gettò l'olio, sicuro che sarebbe andato tutto perduto. Una bisaccia fatta di stoffa, quindi è chiaro che l'olio passa attraverso la maglia, no? del sacco. Invece, con sua sorpresa, neppure una goccia ne trapelava e frate Ignazio, tra l'ammirazione del popolo, allegramente lo portò tutto in convento. Una donna si era data alla malavita e per la sua cattiva condotta non pochi erano quelli che abbandonavano la via della virtù. Fra Ignazio, saputolo, la esortava a lasciare il peccato, ma essa faceva la sorda. Un giorno però gli confessò che si era data al vizio perché non aveva da mangiare. Ebbene, soggiunse tutto pieno di zelo il santo, lasciate il peccato e ci penserò io, con l'aiuto di Dio, al vostro necessario. E così fece. Gli empi, nel vederlo entrare in quella casa, ne mormoravano. Ma Dio giustificò la sua innocenza dando prodigiosamente la loquela a un neonato che dalla chiesa di Sant'Anna si riconduceva a casa dopo il battesimo. Infatti il santo, divinamente ispirato, si era avvicinato al bambino di poche ore di vita e lo aveva interrogato: «Dimmi un po', perché Fra Ignazio entra in quella casa?» E il lattante, tra lo stupore della gente, prese a parlare, per dare il necessario a quella donna affinché non cada in peccato. Fra Ignazio possedeva in grado eroico tutte le virtù, anzitutto la fede, che era incrollabile. Sarebbe stato pronto a compiere qualsiasi sacrificio, a soffrire qualunque martirio, a spargere fino all'ultima goccia il suo sangue per confessare la fede di Cristo. Un testimone, ci dice, rammentava spesso la fortezza e costanza eroica dell'inclito martire San Fedele da Sigmaringen, che era morto appunto in Svizzera, ucciso dai calvinisti, no? Nel difendere la fede cattolica. Ecco, quindi dice, rammentava spesso la fortezza e la costanza eroica dell'inclito martire San Fedele da Sigmaringen. E generalmente dei santi martiri della fede, ne ascoltava le gesta con una santa ammirazione e sommamente desiderava imitarli. Desiderava di spargere il sangue per amore e gloria di Dio a imitazione di San Fedele da Sigmaringen, di cui con santa compiacenza raccontava o udiva raccontare la gloriosa morte. Nei processi troviamo scritto che Fra Ignazio soleva dire prima morire che perdere la fede. perché la fede è la cosa più preziosa che abbiamo, no? Ringraziava Dio di essere nato da genitori cattolici e aver da loro imparato le massime della santa fede. Ringraziava Dio di averlo chiamato alla fede nel santo battesimo, alla religione nell'ordine di San Francesco. Ripeteva con frequenza gli atti di fede, di speranza e di carità e con sommo fervore ne inculcava la frequenza ai suoi correligiosi. Li faceva recitare agli infermi che visitava. Istruiva nel catechismo i fanciulli, esortando all'opportunità a pregare Dio per l'esaltazione della Chiesa e per la dilatazione del cristianesimo. Quando si recava alle case per la questua e visitava infermi, parlava dei misteri della fede, come della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, della sua incarnazione, eccetera. Frequentemente esternava con le parole il vivo desiderio che aveva che tutto il mondo fosse cattolico e convertito all'adorazione del vero Dio Creatore e Redentore. Per contrario, gli dispiaceva che tanti infedeli, eretici e scismatici non fossero nel seno della Chiesa, e però pregava molto il Signore per la loro conversione. Per le strade intratteneva i ragazzi istruendoli nella dottrina cristiana, al che li allettava con dei regalucci, pezzetti di pane, fichi secchi e simili. Li esortava a imparare bene la dottrina cristiana, a far da buoni e obbedire ai genitori. E qui finisce la testimonianza, ecco, di questo teste. Come la fede, anche la speranza era in lui salda, tutto si aspettava da Dio, né mai esitò di fronte alle prove più dure della vita. E tipico è il fatto seguente. Infieriva allora la carestia. In convento mancava il pane. Fra Ignazio non si scoraggia, esce di convento, raccoglie delle pietre, le mette nella sua bisaccia e rientra in convento. Meraviglia, quelle pietre s'erano mutate in pane caldo e fumante per i confratelli. No, come si dice, appunto, Dio può trasformare le pietre in pane, no? E quindi Fra Ignazio con questo atto di fede, non avendo ad altri a cui ricorrere, non solo per sé ma soprattutto per i suoi confratelli, ecco che affidandosi a Dio, prende queste pietre e le pietre realmente si trasformano in pane. La virtù regina, quella che animava tutto il suo essere, era la carità, l'amore di Dio. Quindi Dio sempre nel suo pensiero, nel suo cuore, sulle labbra. Era il suo primo pensiero al mattino e l'ultimo suo pensiero a notte inoltrata, quando stanco si coricava sul duro saccone. Ma Gesù, il Dio fatto uomo per noi, era oggetto speciale del suo ardente amore fatto di imitazione. Patire per Gesù. Ecco il suo arduo, sublime programma. Quindi da qui quel meditare di frequente la passione del suo Gesù, di qui quella vita di penitenza e di macerazione che fecero di lui un vero martire. Il centro principale del suo amore era il tabernacolo eucaristico, ai piedi del quale passava la gran parte delle notti, silenti, in profonda adorazione, dimentico dei bisogni di fratel corpo, sempre stanco per quei continui viaggi, no? In cerca del sostentamento per i confratelli, per il convento. Dice un testimone, parlava spesso dell'immensa carità di Gesù sacramentato, dando per modello di questa virtù il beato Lorenzo da Brindisi, e dicendo che questo beato era ben caldo d'amor divino, non come lui freddo. Famoso, no? San Lorenzo da Brindisi perché la sua messa durava tante ore, no? Si scioglieva in continue lacrime mentre celebrava la messa. Ed ecco che allora guardava a questo santo confratello come modello da imitare. Lui si sentiva in confronto freddo. E la Madonna, frate Ignazio, non usciva mai di convento senza prostrarsi davanti all'altare di Maria e con filiale affetto chiederne la materna benedizioni. Nelle silenti ore notturne, dopo aver dato sfogo al suo cuore ai piedi del tabernacolo eucaristico, andava a prostrarsi davanti all'altare della Madonna e là incominciava una dolce conversazione tra la Madre di Dio e l'umile suo devoto. Una notte fu spiato da un confratello. La conversazione con la Vergine Santissima continuava da un pezzo, quando si vide Fra Ignazio cominciare a sollevarsi da terra. Salire, salire, andare verso l'immagine di Maria che stava sull'altare. Era l'estasi. E l'estasi durò un bel po'. Soltanto ritornò ai sensi e alla vita normale quando la campanella suonò il mattutino per chiamare i frati alla preghiera della mezzanotte. Allora lo si vide calare lentamente e poi se ne andò in coro per pregare con gli altri frati. Quanto alla regolare osservanza, all'esercizio eroico delle virtù, ci basti la breve testimonianza lasciateci dal Superiore pochi giorni dopo la sua morte, quando inviando ai confratelli della provincia cappuccina una circolare, una lettera in cui raccontava la beata morte di questo confratello e parlava, ecco, testimoniava la sua vita, così scriveva: «Giudico superfluo il far noto l'esattezza sua nella regolare osservanza, il primo in coro non solo nella più verde età, ma anche adesso che l'ottantesimo contava degli anni suoi, né per età si avanzata dispensavasi dall'intrapreso costume di passare più ore della notte in chiesa in contemplazioni continue, una pronta cieca obbedienza per cui il solo penetrare esser volontà dei superiori era bastevole l'eseguire qualunque cosa». Carlo rendea ai medesimi. Vero figlio del gran patriarca dei poveri, altro non aveva in suo uso che strumenti di penitenza e un legno informe che del più morbido guanciale servivagli. Un abito logoro dell'antico panno atto a nascondere la nudità, ma non a difendere il corpo dall'inclemenza delle stagioni, lo copriva finora. Le sue conversazioni e con le persone del secolo e con gli stessi corrigiosi fratelli né mai furono oziose né mai indifferenti, perché sempre mirarono l'eternità. O il conto strettissimo che render dobbiamo in morte, o le vanità del mondo ingannevole. Una prodigiosa astinenza, un breve sonno, una mortificazione continua seppe unir sempre con gli atti comuni, anche nell'uffizio faticosissimo di cercatore per 40 anni continui, da lui con somma edificazione esercitato e per anni 60 di religione conservò sempre e mantenne. E quindi il segno della santità è proprio l'eroismo della virtù, eroismo non praticato un giorno, un'ora, un'occasione, nemmeno un anno, ma per così tanto tempo, no? Bene, allora facciamo una breve pausa e poi cominciamo a raccontare alcuni fatti, miracoli che circondarono la sua vita. Bene, continuiamo la vita di Sant'Ignazio da Laconi. La fiamma di amore e carità divina che lo animava si irradiava sul prossimo e specie sui peccatori e sugli ammalati. I frequenti miracoli con i quali Dio premiò la sua carità ne sono la dimostrazione e la conferma più esplicita e solenne. Una volta, in tempo di carestia, il santo invece di andare alla cerca era rimasto assorto in preghiera davanti all'altare del sacramento. Frate Canovaro, giunta l'ora del desinare, attendeva il pane, ma accortosi che Fra Ignazio non era uscito per nulla dal convento, piuttosto arrabbiato sbuffò gridando: «Mi piace l'idea! Intanto oggi per la vostra infingardaggine siamo senza pane!» Quindi se ne andò sbattendo l'uscio. Ma aveva appena messo piede in refettorio che si trovò di fronte a due avvenenti giovanetti con una gran cesta di pane fresco, entrati a porte chiuse, i quali, deposto il pane, sparirono. Era evidente il segno dell'intervento miracoloso di Dio che, se da una parte aveva attirato a sé Fra Ignazio fino al punto di assorbirlo nell'estasi, dall'altra aveva pensato a procurare alla comunità, ecco, il pane per il desinare attraverso due angeli, ecco, che sostituiscono nel suo incarico Fra Ignazio. Un certo Gioacchino Franchino aveva ammassato ingenti ricchezze defraudando tanta povera gente con l'usura. Fra Ignazio per questo si era sempre rifiutato di andare a chiedere a lui l'elemosina. Quest'uomo però se n'era risentito, era andato a lamentarsi dal superiore, il quale finì per dare l'obbedienza a Fra Ignazio di passare per la questua anche alla casa di quest'uomo. Fra Ignazio, davanti all'obbedienza, obbedì. L'elemosina fu abbondante, ma strada facendo si vide improvvisamente le povere bisacce cominciare a colare sangue vivo. Giunto in convento, Fra Ignazio depose innanzi al superiore le bisacce tutte intrise di sangue. Alla domanda che fosse, in ginocchio rispose: «È roba dei poveri», e spiegò come la ricchezza di questo Franchino era frutto di usura, praticato da anni di ingiustizie e mezzi illeciti, e che per questo motivo egli aveva sempre sentito ripugnanza di chiedere a quell'uomo la carità, poiché egli dissanguava i poveri. Ecco, quel sangue rappresentava il fatto che era il sangue dei poveri che quest'uomo aveva defraudato con l'usura. La lezione servì, fece una grande impressione, e quest'uomo Gioacchino si ravvide e restituì il mal tolto ai poveri. Ancora un'altra volta il prodigioso laico chiese in elemosina un po' di latte, porgendo la bisaccia. «Costì?» osservò il lattaio. «Proprio qui», replicò Fra Ignazio. «La mia bisaccia può contenere anche il latte». Il lattaio, sorridendo, versò il latte nella bisaccia, che incominciò a colare attraverso la maglia, no, della stoffa. «Ha visto?» disse con un mezzo sogghigno il lattaio. «Sì, ho visto», rispose Fra Ignazio, «ma il latte è tutto qui dentro. Quella che cola è l'acqua che ci avete mescolata e che voi vendete per latte». E difatti ci si accorse che il latte restava all'interno della bisaccia, no? E quindi anche qui, no, vediamo come Fra Ignazio, attraverso questi segni, questi miracoli, raggiungeva le anime, faceva comprendere i loro errori, i loro inganni, affinché potessero ravvedersi. Ecco, è chiaro che questo venditore di latte, per guadagnarci di più, cosa faceva? Aggiungeva l'acqua, così l'allungava, vendeva più litri e ci guadagnava. Ma era evidentemente un guadagno illecito, che si compiva alle spalle, diciamo, di chi lo comprava. Ancora una volta il convento ha bisogno di vino per le messe. Fra Ignazio si presenta a un benefattore e lo chiede in elemosina, ma vuole che mentre gli mesce il vino nella fiasca glielo filtri per un lembo del suo mantello. Il vino filtrava benissimo, ma l'acqua invece andava a spargersi per terra. Alle meraviglie del vino, del vinaio, il santo frate rispose: Caro amico, quello che va in terra è acqua e io vi ho chiesto puro vino per le messe. Quindi evidentemente non era solo lattaio, ma erano anche altri venditori che usavano lo stesso sistema. E è un sistema che ancora oggi talvolta usano, no, i mercanti quando cercano di guadagnarci sopra. Raggiunto un ovile per elemosinare il formaggio, Ignazio ebbe un rifiuto da parte del pastore. Ignazio si limitò a commentare: pazienza, e se ne partì, scendendo giù per il pendio. Dice un teste: appena voltò le spalle, si videro alcune forme di formaggio quasi fossero animate corrergli dietro. Quindi questo pastore si rifiuta di dargli il formaggio e è il formaggio stesso che comincia a camminare da solo dietro a Fra Ignazio. L'avaro pastore, vista la scena e capita la lezione, rincorse il frate e gli fece la carità non solo di quelle forme che l'avevano seguito, ma di altre ancora. Un certo Luigi Chessa, muratore, lavorava un giorno sulla cornice della chiesa dei Cappuccini per mettere dei fiori sopra l'altare davanti alla quale stava pregando Fra Ignazio. Il Chessa sdrucciolò però dalla scala. Il frate gli gridò: fermati! E costui rimase sospeso in aria. Accorso il venerabile servo, gli sottopose la scala nuovamente ai piedi e il muratore così fu salvo. Un piccino era caduto nelle acque di un torrente e stava per annegare, travolto dalle onde. Fra Ignazio, accortosi, chiama il piccino, porgendogli la mano. Vieni su, piccino, vieni, che ti sei divertito abbastanza. Il piccolo s'arrampica su per il greppo dalla mano a Fra Ignazio, che lo consegna alla mamma, disperata, bagnato, infangato, ma salvo. Fra Ignazio aveva poi una piccola amica, una bambina, in via Santa Lucia, in Cagliari. Un giorno passa di là per la consueta elemosina e gli dicono che la piccina è morta da poco. Non è morta, ma dorme, risponde il santo, andiamo a svegliarla. Giunto in camera, preso il lettino della morta, gli ordinò: su, svegliati. Si vide la piccina fare un forte respiro, quindi aprì gli occhi e sorridendo all'amico gli disse: ho fame. Fra Ignazio allora scuote la manica da dove esce un pezzetto di pane bianco e glielo dà. La piccola mangia, era perfettamente viva e sana. E a proposito di maniche, dobbiamo dire che quelle di Fra Ignazio erano davvero prodigiose. Difatti, da quelle maniche egli estraeva pezzetti di pane secco, fichi secchi, frutta e qualcos'altro di simile che gli porgeva agli ammalati come sicuro rimedio nelle loro anche più gravi infermità. Così con un frustolo di pane secco guarì Vittoria Bonarino, gravemente inferma di idropisia. Un'altra povera donna, gravemente inferma da 3 giorni, non riesce a prendere cibo né a articolare parola. Il marito ne è angosciato. Oh, non lo sai, gli fece osservare Fra Ignazio, che le donne diventano mute quando hanno parlato troppo? E in così dire scuote la manica e ne estrae una pera fresca. Pensate che era gennaio, quindi era impossibile, no? Appunto era, per questo si dicono le maniche miracolose di Fra Ignazio, no? Sembrava appena appena colta. Ecco, disse, falle mangiare questa e guarirà. Ma l'amico insisteva, ma non mangia niente. Allora strofinategliela sulle labbra e vedrai che parlerà. Così fu fatto e la donna guarì sull'istante. Quando si trattava di piaghe purulenti e cancrenose, il rimedio che usava generalmente il santo erano le foglie di tabacco. Così guarì persone anche da polmoniti e simili malattie interne, porgendo loro una presa di tabacco. 4 starnuti e la malattia era belle che scomparsa. Un giorno alcuni giovinastri, volendo però burlarsi di lui, lo pregarono di risuscitare un compagno che si fingeva morto. Quindi per prenderlo in giro si erano messi d'accordo e uno aveva fatto finta di essere morto e gli altri erano andati a supplicare Fra Ignazio che lo risuscitasse. per poi prenderlo in giro. Fregnazio rispose: «Se è morto, lasciatelo in pace», e tirò innanzi. Quando si fu allontanato, i compagni andarono a scuotere il finto morto. «Alzati!» gli gridarono. «Fregnazio è più furbo di te!» Cioè, come dire, ha scoperto la cosa e se n'è andato oltre. Ma il fatto è che il burlone non dava più segni di vita. Era realmente morto. Presi da spavento e da terrore, corsero allora dietro a Fregnazio per chiedergli perdono, pregandolo questa volta con le lacrime agli occhi che risuscitasse il loro compagno. Fregnazio rispose: «Andate, che il vostro compagno è vivo, ma non mentirete mai più, neppure per burla». Vedete come diventava davvero anche un maestro, no? Un maestro attraverso i miracoli che compiva, allontanava dal male, no? E spingeva invece verso il bene, verso la virtù. Tuttavia Fregnazio, più che i corpi, guardava le anime, appunto, servendosi dei doni di cui il Signore l'aveva arricchito. Così fece con un certo Vincenzo Nieddu, al quale raccomandò di confessarsi subito, che in un modo misterioso aveva conosciuto le colpe di lui segrete. Così fece anche con un signorotto di Nuoro che vedeva per la prima volta. Costui era venuto da buon cammino per vedere il fraticello prodigioso e chiedergli un consiglio speciale. Ma Fregnazio, prima che ancora aprisse bocca, gli disse: «Amico mio, purificate l'anima vostra e avrete rimediato a tutto». E gli numerò una ad una tutte le sue colpe, gli ignobili intrighi di una sconfinata ambizione. E il Signore, confuso e mortificato, chiese subito un confessore. Era quello che desiderava il santo cappuccino, guarire quell'anima che non sapeva di essere gravemente malata. Il Dio così si serviva di quest'umile suo servo, che per 40 anni non conobbe che le vie di Cagliari, disseminando su tutti i suoi passi il buon odore di Cristo con prodigi senza numero. E Cagliari lo venerava, lo circondava di ogni attenzione. Al suo passaggio ognuno gli faceva festa ed era la festa del cuore, della riconoscenza, dell'ammirazione, del più profondo amore. Sembrava quasi che il prodigioso frate Salvatore da Horta, questo grande, anche lui, santo francescano, che compiva tanti miracoli, sembrava appunto che il prodigioso frate Salvatore da Horta fosse ritornato d'oltretomba e sotto il rozzo saio del cappuccino rinnovasse le meraviglie di 2 secoli addietro. Una vita tutta spesa al servizio di Dio, a beneficio del prossimo, non poteva non avere una morte, gloriosa. Ignazio morì nel giorno e nell'ora che lui stesso aveva predetto. La morte non l'incolse all'improvviso e impreparato, ma si accostò a lui con riverenza come messaggera di Dio, come una celeste liberatrice. Pochi giorni prima di morire, pur essendo cieco ormai da 2 anni, sorprese nella cella la presenza silenziosa del pittore Don Francesco Massa, che voleva fargli di nascosto il ritratto. Siccome era in fama di santità, era ormai molto vecchio, e volevano avere almeno un ricordo, no, che restasse. Quindi lì nel silenzio, di nascosto, si era messo per fare questo dipinto, ma Fra Ignazio lo dissuase dicendogli: «Non sono io uomo da ritrarre. Le persone vili non si ritrattano giammai, la loro memoria deve essere sepolta nell'oblio». Vediamo come mantenne sempre questa profonda umiltà nel considerarsi un nulla davanti al Signore, no? Nella primavera era andato al monastero di Santa Chiara per dire addio alla sorella Suor Agnese, che era Clarissa. Quindi si pose a letto nell'infermeria del convento di Buoncammino il 1° giorno di maggio, e l'11 maggio, quindi dopo 10 giorni circa, attorniato dai confratelli, confortato dai sacramenti, spirò alle ore 3 del pomeriggio di venerdì. Un teste dice dolcemente morì come un bimbo. E la stessa campana che suonava per ricordare la morte di Gesù, no? La campana che suona alle 3 del venerdì per per invitarci a una preghiera, no? Di ricordo, di ringraziamento a Gesù che in quell'ora ha offerto per noi la sua vita. Ecco, quella stessa campana che suonava per ricordare la morte di Gesù ai fedeli annunziava anche la morte dell'umile Fra Ignazio, che in questo modo veniva associato, ecco, in modo particolare anche in morte al suo divino maestro, quel maestro che aveva cercato di imitare in tutta la sua lunga vita religiosa. Splendidi furono i suoi funerali. Il suo superiore, padre Antonio da Tadassuni, in una circolare del 28 maggio 1781 ai conventi della provincia capucina di Cagliari, quella stessa circolare di cui parlavamo prima, così informava: chiusi finalmente gli occhi suoi ed esposto il dì 12 alla mattina in chiesa il cadavere, fu d'uopo chiuderlo tra i cancelli d'una cappella per impedire in qualunque modo gli assalti del popolo a Corsovi. Ma non fu possibile, poiché nonostante i soldati, aperto il cancello, chi baciavagli la mano, chi con tenerezza i piedi, e beato ciascun credevasi se la corona almeno in quella felice spoglia toccava. Quindi avevano cercato di tenerlo dietro le sbarre, ma non ci fu verso, e con la piena della folla fu incontenibile nel poter venerare per l'ultima volta quel santo che era passato in mezzo a loro, beneficandoli. La salma fu custodita dalle guardie, per 3 giorni esposta alla devozione dei fedeli, i quali in folla accorsero dalla città e dai paesi vicini per vederlo ancora una volta, per avere una qualche reliquia al tocco del santo feretro. Al terzo giorno furono fatte le esequie e ad esse presero parte tutte le autorità religiose e civili. Dal capitolo della primaziale fu cantata la messa, di poi, racchiuso il feretro in 2 casse, ebbe speciale sepoltura in quel luogo stesso dove sempre pregava in ginocchio davanti alla Madonna. Lì vi rimase sepolto per lo spazio di 159 anni, circondato dalla venerazione di tutta la Sardegna, finché le sue reliquie vennero esumate per essere poste in venerazione. Il 16 giugno 1940, infatti, domenica quinta dopo Pentecoste, il Sommo Pontefice Pio XII lo proclamava solennemente beato. Nuovi prodigi allora attestarono in modo inconfondibile l'eroica santità dell'umile questuante sardo e la gloria raggiunta nei cieli, tanto che lo stesso Sommo Pontefice lo annoverò anche tra i santi il 21 ottobre 1951, assieme al Santo Vescovo di Bobbio, Antonio Maria Gianelli, e all'Apostolo di Napoli, Francesco Saverio Maria Bianchi. Così ancora una volta l'umile rozzo saio francescano appariva negli splendori della gloria del Bernini nel massimo tempio della cristianità, mutato in veste di eterna luce. Bene, vediamo come Sant'Ignazio da Laconi ci mostri la via della santità, una via fatta dell'esercizio costante, continuo, della volontà di Dio, anzitutto nel compiere bene i nostri doveri, quelli che ci vengono dallo stato che abbiamo abbracciato di vita, e poi nell'esercitare tutte le virtù, soprattutto nello stare costantemente uniti a Dio, no? Con la preghiera, con la mente, fissi nelle verità eterne, con le verità che poi si cerca anche non solo di vivere, ma anche di, come dire, far, trasparire attorno a noi perché anche il prossimo possa alzare il proprio cuore, la propria mente a colui che, è il Creatore, il Redentore, il Salvatore. E anche il giudice verso cui andiamo e siamo incamminati. Ecco, chiediamo la grazia di avere sempre questo sguardo di fede e chiediamo, ecco, che ci aiuti anche a crescere nella devozione, nell'amore alla Madonna, che possiamo anche noi in ogni circostanza della vita volgere lo sguardo a lei perché ci soccorra, ci aiuti, ci accompagni nel nostro cammino cristiano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ignazio da Laconi, preghiamo. prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.